Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Le Faremo Sapere, sempre solo su radiofonica.com. Questa settimana abbiamo una puntata speciale perché non c'è Luca Pirillo, il mio collega, ci sono solo io, Alessia, a presentarvi due interviste direttamente tratte dallo scenario perugino, perché abbiamo un'intervista realizzata da un altro radiofonico, ex radiofonico o ancora radiofonico, vedremo lui come si vorrà definire, ossia Simone Pizzo, a uno dei membri del collettivo bolognese dei Wuming. Se voi li conoscete saprete che non hanno un nome, o meglio ce l'hanno, ma preferiscono presentarsi come Wuming 1, 2, 3 e 4. E poi un'altra intervista realizzata invece da Luca a Renzo Arbore durante l'Immaginario, il non festival che si è tenuto dal 14 al 24 novembre qui a Perugia. Quindi abbiamo questi due estratti, un caso un po' particolare per il nostro format. Prima di passare la linea alla prima intervista, quindi con Simone, volevo ricordarvi l'appuntamento, che è martedì alle 18.30, è cambiato, non siamo più alle 7.30 ma alle 18.30 come ci state ascoltando, e il venerdì non abbiamo cambiato appuntamento, siamo sempre in onda alle 19 e potete riascoltarci poi con tutti i podcast sempre sul sito di radiofonica.com. Inoltre i nostri contatti, siamo sia su Twitter che su Facebook, l'account è sempre Le Faremo Sapere, potrete contattarci e proporvi, perché no, anche per un'intervista, per essere interrogati e essere ascoltati da tutto il pubblico radiofonico. E prima di passare definitivamente, poi sto zitta, alla parola a Simone e ai Wuming, volevo, diciamo, la presentazione in fondo è inutile, abbiamo detto è un collettivo di quattro componenti che scrivono romanzi, quindi sono degli scrittori, scrivono romanzi a quattro mani. Erano qui ieri a Perugia per la commemorazione ad un anno della morte di Paolo Vinti, un personaggio molto importante per la comunità perugina, ma soprattutto cosa dicono di loro i giornali famosi, quindi cosa dicono dei Wuming, ad esempio l'Independent, Libero e altri. L'Independent dice: come facciano questi cani sciolti italiani a ottenere narrativa di tale potenza e complessità da un lavoro collettivo resta un enigma, ma possano i loro tamburi suonare a lungo. Quello che invece dice Libero, che è abbastanza simpatico, dice: e poi come diavolo scriveranno a 10 mani i favolosi 5? Capitan Sovietico scrive un capitolo e Super Guevara un altro? Oppure scrive tutto l'uomo maoista e gli altri fanno l'editing? E ancora Marcello Dell'Utri su il Domenicale: i Wuming stanno ad Al-Qaeda, il cui obiettivo siamo noi, e fa Hitler un dilettante. Fate sentire la vostra voce, i vostri valori, e se credete mandateli a fanculo. Bene, io vi mando in onda l'intervista di Simone, dopo ci risentiamo per il contributo di Luca con Renzo Arbore.
Buonasera per radiofonica.com, siamo qua con Wuming 1, uno degli esponenti del collettivo Wuming, che è intervenuto per il ricordo di Paolo Vinti ad un anno dalla morte, per una conferenza di emozione altissima. Qual era il ricordo che ti ha lasciato particolarmente, Paolo?
Beh, prima io ho parlato dell'arte dell'incontro, e l'incontro con Paolo è stato chiaramente, come per chiunque credo, il primo incontro con Paolo dirompente, nel senso che intervenne all'università in un'aula dove stavamo presentando il nostro libro Asce di Guerra, e chiaramente iniziò con tutta la sua tirata, no? Leggendari compagni di Wuming, con emozione altissima, l'ipotesi è, e tutte queste cose. La prima volta che lo vedi chiaramente è folgorante, no? Ti fulmina, poi con le due cravatte e poi ogni volta che siamo venuti a Perugia l'abbiamo incontrato, ovviamente è sempre venuto alle nostre presentazioni, e abbiamo anche trascorso un paio di serate con lui a cena. È un personaggio ovviamente che non poteva non colpirti, non potevi non affezionarti, che aveva questo dono di mettere chiunque sul piedistallo, cioè chiunque era mitico, era leggendario, era maestro, per lui erano tutti importanti, non distingueva tra persone importanti e persone che non lo fossero, e questo aveva appunto un'empatia che si rivelava subito nei primissimi secondi in cui ci parlavi, e il ricordo è questo, il ricordo chiaramente è concentrato in alcuni episodi, perché noi l'abbiamo incontrato quelle volte lì che siamo venuti a Perugia, però insomma sfido chiunque a non essere rimasto colpito da lui. Mi dicono che intervenne una volta che c'era D'Alema qua a Perugia, e D'Alema chiese a Boccali: ma il signore con le due cravatte è attendibile, no? E quindi cioè, ha colpito anche D'Alema, ecco. Poi cosa si ricordi lui? non lo so, insomma.
Infatti il suo essere personaggio era per questo che poi tutti lo conoscevano, e comunque anche non magari in maniera approfondita sapevano chi fosse il compagno Vinti, era un po' un personaggio infatti della città.
Ma infatti il rischio un po' è che molte persone in qualche modo lo considerano appunto questa specie di macchietta, no, di strada. Io invece ho voluto spiegare che nulla di quello che faceva e diceva era fatto a caso, che aveva una progettualità poetica e filosofica, e ho cercato di individuare le strategie testuali e le figure di pensiero che ci sono nei suoi testi, nelle sue declamazioni, e cos'è che voleva comunicare, che tipo di immaginario voleva suscitare. Insomma, era un vero intellettuale, era un poeta e anche un filosofo, secondo me, di alto livello, ecco.
Sì, infatti l'analisi che hai fatto è stata molto puntuale, anche proprio a livello di significato delle parole, no? Proprio la specifica, sì, nel significato di come le utilizzava, in che punti magari le andava prima a mettere. E proprio sul vostro blog, su Giap, un anno fa, quando appunto è venuto a mancare Paolo, ho letto il vostro commento: di fronte a tutte le testimonianze che la gente, anche comune, dava appunto al compagno Paolo, voi avete scritto: ragazzi, parliamo dell'Umbria, non di un pianeta in un altro sistema solare, una cosa del genere. No? È ancora così, o pensi che comunque dopo questo momento sia un po'...
Ma io credo che chi vive qui spesso abbia la tendenza a credere che questa sia la normalità. L'Umbria ha delle peculiarità che chi vive fuori coglie, e chi ci vive dentro probabilmente è abituato, no? Appunto un pesce non pensa all'acqua come un concetto, no, ovviamente ci sei dentro e non hai capito. E ne parlavo anche venendo qui in macchina, mi sono venuti a prendere dei compagni ad Arezzo, perché c'era lo sciopero dei regionali, chiaramente i compagni ferrovieri oggi hanno insomma in qualche modo incidentato il mio arrivo qui, ma è giusto, insomma. E dicevo appunto, c'è una forte impronta umbra, non sono il primo a mettere Paolo in un filone che alcuni hanno parlato di questo predicare per strada, hanno detto insomma la matrice è Francesco d'Assisi, e poi insomma c'è tutto un filone che include da Capitini a più di recente, insomma lui, però lui stesso Paolo continuava sempre a nominare i maestri, cioè questo elenco di nomi che sono le sue figure di riferimento, da Suero Beccherelli a Frisullo eccetera. Noi abbiamo già nominato in pochi secondi 4 o 5 nomi che in qualche modo danno un'idea del fatto che l'Umbria è un laboratorio discreto, non è un laboratorio appariscente come può essere Bologna, la città in cui vivo da più di 20 anni, che appunto è un luogo comune, no? Bologna è un grande laboratorio, sì, è vero, però un po' ce la si tira su questa cosa, no? Perugia è molto più discreta, l'Umbria è molto più discreta, però è un laboratorio, cioè, adesso non so, non ho ancora nominato Scalzone, ma un altro umbro che insomma c'è una tradizione di sinistra, una tradizione anche di purtroppo questa parola è stata inquinata nell'uso recente di austerità, che sarebbe una virtù, ma oggi invece la usano per far passare appunto politiche contro i poveri, no? Però l'austerità in sé sarebbe una virtù, di austerità rivoluzionaria, di pauperitas rivoluzionaria, che in qualche modo la figura di Paolo per strada che declama ha incarnato di nuovo.
Allo Stato e alla rivoluzione. Lo Stato è un'ipotesi hegeliana, quindi il tutto che era chiuso in un soggetto, in una struttura, è in un'ipotesi strutturale. La valutazione che la libertà e l'uguaglianza siano fondamentali, per cui la liberazione dalle strutture e dalle ipotesi statuali diviene fondamentale.
Invece parlando anche di attualità, magari, non so se sì. Vuoi... La cosa che, adesso non so, Wuming comunque anche con il vostro... Voi siete attivi anche sulla rete, siete attivi veramente, non siete solamente sì. Un gruppo di scrittori
sì.
O comunque...
Sì, una... la nostra militanza.
Esatto. Quindi ecco, la cosa che volevo che magari ci raccontassi, perché io poi l'ho vissuta tra virgolette in prima persona, nel senso ho seguito il vostro account Twitter, sì. Quando avete dirottato l'hashtag Saldi sì. Per andare a finire su sì. Nervi Saldi sì, sì, sì. Della, per il sì, movimento sì. Notav.
Sì.
Se volevi ecco, raccontarci come... Anche a livello, cioè si può stare anche seduti in poltrona, ma comunque essere attivi,
ma guarda,
creare qualcosa.
Sì,
no?
Quando ci sono manifestazioni, in realtà io constato, noi abbiamo constatato che molto spesso la gente che è in corteo e che viene caricata dalla polizia si salva grazie a chi è a casa. Perché vuoi con gli SMS, vuoi con Twitter, eccetera, ormai lo smartphone ti permette di navigare in rete così, e spesso chi è a casa sa più cose di quello che sta succedendo di chi è in strada, perché sai cosa c'è dietro l'angolo, dove si è attestata la polizia, dov'è che il corteo si è diviso in due, e chi è per strada queste cose non le può sapere perché è in un punto preciso, invece chi è da casa svolge un ruolo di coordinamento fondamentale. Questo è successo anche il 15 ottobre scorso a Roma, io avevo la mia compagna che era a Roma e lei non sapeva nulla di quello che stava succedendo perché era in un punto del corteo che non era nemmeno ancora riuscito a partire quando ormai c'erano già tutti gli scontri in piazza San Giovanni, e io le dicevo cosa stava succedendo, ho capito che ero via Twitter. E idem per quello che succede in Val di Susa, è sempre così, c'è questo hashtag NoTav che viene usato per questi scopi, però quel giorno, il 3 luglio, nonostante dopo tutti i grafici, tutte le infografiche che ho visto abbiano rivelato che secondo ogni monitoraggio indipendente quell'hashtag era stato il più utilizzato su Twitter nelle 48 ore precedenti, però non compariva nella lista dei trending topic compariva Saldi perché erano iniziate le svendite dei negozi. Allora quello che abbiamo proposto di fare era che tutti i tweet che partivano dalla Val Susa, tutti i tweet che partivano dalla Val Susa contenessero la parola Saldi, però non in maniera aleatoria, arbitraria, di dire NoTav, Nervi Saldi, sì. Nervi saldi con il cancelletto con il diesis davanti. Hanno cominciato a farlo tutti, è quasi diventato uno slogan della giornata, e quindi chi cliccava su saldi per trovare informazioni sui negozi trovava informazioni sulla repressione poliziesca che stava avvenendo in Val di Susa, sui lacrimogeni, sulle cariche e cose così. Senti, insomma, anche questo serve.
Certo, senti, un'ultima, poi ti lasciamo sì. ai tuoi impegni. Una battuta, anche proprio due parole. Il fatto che movimenti di indignados, ma anche per esempio sì. stamattina, non so, Casa Pound per esempio a Napoli, sì. per tutti si stanno ribellando contro le banche sì. che hanno creato, hanno affondato prima, diciamo, sì. l'economia, sì. poi ora sono al governo dei paesi che loro sì. stessi hanno creato ADA.
Sì.
È un complotto?
No,
diciamo,
no, è come
senso,
no,
è qualcosa...
no, non è un complotto, è come funziona il capitalismo. Cioè, non voglio dire, basta leggere il primo capitolo del manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels per trovare spiegato quello che è successo negli ultimi 20 anni. A grandi linee le cose che sembravano eccessive, di grande anticipazione, quando le scrive Marx e Engels, oggi sono la normalità quotidiana, ormai lo ammettono perfino i giornali economici borghesi. Non c'è un complotto, cioè, o meglio, esistono anche i complotti al mondo, c'è gente che si mette d'accordo per fare le cose di nascosto, è pieno, però questa roba del grande complotto, questa narrazione tipicamente di destra, non rende l'idea del fatto che noi siamo di fronte ad automatismi del capitale. Il vero complotto è il profitto, il vero complotto è la rendita finanziaria, sono dei meccanismi malati che creano disuguaglianza, creano povertà, e oggi la gente si accorge appunto che il potere finanziario è pericoloso, che ha praticamente esautorato la democrazia, reso inutili i parlamenti, cose così. Poi lì dipende, perché ci sono diversi modi di attaccare il potere finanziario. Cioè, la narrazione fascista tipica è quella contro le lobby senza patria del potere bancario, e contrapponiamo invece i popoli, le nazioni, queste robe così. È una narrazione un po' di corto respiro, tra l'altro molto spesso complottarda, e dove del capitale viene criticato prima di tutto lo sradicamento, no? Il fatto che appunto il capitale inquina le patrie, e questo al fondo della narrazione fascista contro il capitale finanziario c'è poi sempre questa roba qua, no? Appunto che il capitale finanziario non riconosce frontiere, non riconosce nazioni, non riconosce stirpi, e quindi in nome di questo lo combatto. Invece la narrazione che secondo me dobbiamo continuare a sviluppare noi è quella della lotta di classe, cioè non è quella di indifferenziati popoli che lottano contro lo sradicamento delle lobby magari ebraiche, perché alla fine si va sempre a finir lì, no? Ecco, noi invece dobbiamo dire: questo è il funzionamento del capitalismo. Il capitalismo è un sistema inumano che contiene già in sé la crisi, che contiene le contraddizioni che non possono che ogni volta provocare nuove crisi, a cui si contrappongono nuovi, a cui praticamente seguono nuovi boom, ma poi la crisi dopo il nuovo boom tornerà, sarà peggio di quella della volta prima. Ecco, perché si basa sulla crisi, il capitalismo è crisi, è sfruttamento, è tutte queste cose, ed è soprattutto divisione della società in classe. Quando Occupy Wall Street dice noi siamo il 99%, in realtà sta facendo un'analisi di classe, non sta facendo, come superficialmente si può pensare, del populismo, no, sta dicendo effettivamente i ricchi sono l'1%, i poveri sono il 99%.
Bene, ti ringraziamo, per Radiofonica è tutto, con Booming 1.
Grazie a voi. Grazie.
A proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi, e sono qui per raccontarvi la storia com'è, o era, o che so io.
Robin Hood e Little John va per la foresta, ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Sono felici del successo delle loro gesta, urca urca ti rulerò, oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltano siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi, alla fine ci riescono, urca urca ti rulerò, oggi splende il sole. Urca urca ti rulerò, oggi splende il sole.
E ritorniamo in onda sempre su Le Faremo Sapere. Avete appena ascoltato l'intervista di Simone a Vooming 1. Adesso invece ascolterete l'intervista che Luca Pirillo ha realizzato durante la Kermesse Immaginario 2.0 che si è svolta, abbiamo detto, a Perugia a Renzo Arbore. La sua è stata un'intervista un po' particolare, perché ha voluto fare un po' delle domande sui generi, se non ha chiesto, come di solito fanno tutti, progetti futuri oppure altre domande che riguardano prettamente la carriera sconfinata di un artista come Renzo Arbore. Abbiamo invece un'intervista tipica e adatta al nostro programma, visto che gli ha chiesto proprio quello che forse abbiamo evitato di chiedere a tutti quanti gli altri intervistati che abbiamo avuto qui su Le Faremo Sapere, quindi come fare ad avere un lavoro, una carriera nel mondo dello spettacolo, nel mondo della televisione, perché Luca è disperato, vuole sapere da Renzo Arbore come fare a sfondare nel mondo dello spettacolo. Questo è Luca e questa è l'intervista a Renzo Arbore.
Siamo con Renzo Arbore, in compagnia di Renzo Arbore all'Immaginario 2.0 qui a Perugia. Io ho due curiosità per Renzo Arbore. La prima è questa: lei è famosissimo l'aneddoto di Nino Frassica, chiamava la sua segreteria telefonica, rispondeva lui, rispondeva alla segreteria, lui diceva: salve, sono la segreteria, mi lascia il suo numero Arbore per favore, perché io sono disperato.
No, non
ho molte gag da fare io.
Sì, ma lui non.
Se lei mi lascia il suo numero, io la chiamo.
Vabbè, però è difficile fare il bis di Nino Frassica, perché quello. Io ci sto, devi fare un altro messaggio, però, perché quello, il messaggio di Nino Frassica era: sono la segreteria di Nino Frassica, riattacco il mio via, 1, 2, 3, via, pac. Hai capito?
Io mi faccio un repertorio, diciamo.
Devi farti prima un repertorio, ti lascio il mio numero, però tu fai un repertorio e cerca di trovare una cosa originale, per cui io dico: adesso chiamo quel ragazzo di Perugia.
Perfetto. E l'ultima curiosità, è sempre riguardava Frassica, riguarda Frassica e tutti gli spettacoli che avete fatto, è il bravo presentatore. Se lei riuscisse a suggerirmi in favore di Orecchio qualche battuta, io le faccio vedere come sono bravo a recepire i suoi suggerimenti, faccio il bravo presentatore 2, però io copio sempre, questo è un guaio.
Dunque, no, e non deve copiare, il bravo presentatore deve avere dei tic, perché adesso sono tutti asettici, guarda il Carlo Conti, guarda Giletti, sono presentatori. Il bravo presentatore deve avere una sua personalità oggi per andare avanti, cioè deve essere notato subito. Non lo so, non dico che si deve mettere il dito nel naso e deve fare qua voi adesso l'attrice del momento, Laura Chiatti, questo, però trovare una cosa per cui, perché nella confusione dell'etere in questo momento, solo per farsi notare, l'unico sistema è quello di avere una personalità strana, anche nella maniera di vestirsi o nella fare, o con un tic da inventarsi, visto che tu mi pare che tu un tic non ce l'hai.
Però me lo invento io.
Inventati un tic, anche, potresti anche essere balbuziente, perché certo, ecco, per certe parole, perché capito, certe parole poi con l'aiuto della balbuzia diventano comiche.
Fa compassione il balbuzio, è vero, è compassione.
Sì. Ma invece sembra dire, ci sono alcune parole che con la balbuzia diventano, se tu devi dire calcio e invece dici cacà, già fa ridere un po', hai capito?
L'ultimissima, io conduco in radio un programma che si chiama Le Faremo Sapere, la famosissima, le famosissime parole che dicevano a chi era in cerca di un lavoro. Il problema è che io, insieme ad un'altra mia collega, ho chiamato il programma così proprio perché queste parole noi non le sentiamo, non ce le sentiamo dire più. E questa è una domanda seria, non abbiamo più la possibilità di ricevere neanche questa speranza, diciamo, questa risposta che ha un minimo di speranza dentro. Che si fa, Arbore? Io le richiedo il numero a questo punto.
Guarda, ti farò sapere.
Grazie. Questa è stata questa era l'unica intervista della vita che io avrei voluto fare. Grazie mille.
Grazie a te.
Pronto?
Indovina chi sono?
Sei Arbore.
Come fate a indovinare?
Dici sempre indovina chi sono?
Va bene, e allora indovina chi mi ha cercato, caro. Un pezzo grosso.
Ho sempre quei quiz.
E Peppino Di Carli?
No, di più.
Di Colo Di Bari?
Di più.
Bernardo D'Arezzo?
Ho detto un pezzo grosso, Benigni, Bernardo D'Arezzo. Ma allora non capisci proprio niente.
Allora,
Chi?
Bobby Solo.
Bobby Solo?
Bobby Benigni. Solo.
Bobby Solo un pezzo grosso, Benigni. Bernardo D'Arezzo, Bobby Solo. Bobby Solo.
Chi è? Com'è Bobby Solo? Chi è più grosso di Bobby Solo?
Elvis, tanto per cominciare. Ma poi un politico, Benigni.
Un politico?
Benigni, il capo di uno stato importantissimo che sta in Italia. Comincia per P e finisce per A.
Pertina. Pertina, Pertini, no, sbagliato. Non lo so, insomma, chi ti ha cercato.
Il Papa?
Il Papa? Chi ti ha fatto questo scherzo?
Ma che scherzo, Benigni? Il Papa? Mi ha telefonato il Papa.
Il Papa Papa?
Il Papa Papa.
Il Papa Papa Papa?
Il Papa Papa Papa?
Il Papa 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 Papa?
Il Papa 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 Papa?
Ti ha telefonato, io sono il Papa 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 Papa, vorrei albero e ti ho risposto. Guarda un po'. E cosa vuole da te?
Ha detto che mette la televisione in Vaticano e che vuole Arbore a dirigerla per fare un grandissimo spettacolo. E che Arbore può portare chi vuole. Io ho già avvertito tutti gli amici. Non fare quella faccia, Benigni. Adesso avverto te, ci stai? Benigni? Oh, ci stai?
Io?
Io
non posso.
Perché?
Per motivi di ideologici.
Allora non fa niente, vabbè. Comunque noi ci vediamo tutti al ristorante da Bettino stasera per festeggiare l'avvenimento. Ci vieni?
Non posso.
Vabbè, come non detto, hasta la vista, Benigni!
Basta la vista!
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you.
E siamo arrivati alla fine della puntata di Le Faremo Sapere. Questi erano Simone e Luca, che hanno intervistato, abbiamo detto, i Wuming, o meglio un Wuming e Renzo Arbore. Vi ricordo che venerdì saremo in replica, perché dobbiamo preparare delle interviste per la prossima settimana. C'è bisogno di molto tempo per prepararle, quindi abbiamo bisogno di saltare il venerdì, così le cose le facciamo meglio. Ci sentiamo martedì prossimo. Vi ricordo un'altra volta l'account su Facebook e su Twitter per il nostro programma. Contattateci, iscriveteci e ascoltate i nostri podcast sempre sul sito di radiofonica.com. Da Alessia è tutto, alla prossima settimana.
Che la crisi passerà, un riccone avaro e vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà. Oh, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è?